Antologia Cristiana presenta.
Su tela e su carta.
Grandissimi doni si veggono piovere dagli influssi celesti nei corpi umani, molte volte naturalmente e soprannaturali talvolta, strabocchevolmente accozzarsi in un corpo solo, bellezza, grazia e virtù in una maniera che dovunque si volge quel tale, ciascuna sua azione è tanto divina che lasciandosi dietro tutti gli altri uomini, manifestamente si fa conoscere per cosa, com'ella è, largita da Dio e non acquistata per arte umana. Questo lo videro gli uomini in Leonardo da Vinci, e la fama del suo nome tanto s'allargò che non solo nel suo tempo fu tenuto in pregio, ma pervenne ancora molto più nei posteri dopo la morte sua.
Aveva ragione Giorgio Vasari circa la fama di Leonardo da Vinci tra i posteri, ma forse non immaginava fino a quanto lontano nel tempo questa fama sarebbe giunta. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Siamo di fronte al Cenacolo di Leonardo, dipinto sulla parete di fondo del refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, nel pieno centro di Milano. L'opera è di recente restauro, ma ne ha subiti nel corso del tempo oramai così tanti che ciò che osserviamo è purtroppo solo un vago ricordo del capolavoro originale. È un'opera talmente conosciuta, studiata e riprodotta che sicuramente quasi tutti l'hanno negli occhi, pur non conoscendone l'autore e la sede. La scena della cena è vista frontalmente. I 13 sono seduti l'uno accanto all'altro, al lato lungo di una tavola mestamente imbandita. La composizione del gruppo ha, per così dire, uno svolgimento sinfonico. Quattro parti tra loro legate da un elemento unificante, che è Cristo, in posizione centrale, con le braccia distese posate sulla tavola. Quattro parti, quattro gruppi di tre apostoli ciascuno. Ogni gruppo ha il suo movimento interno di gesti, di incertezze, di slanci in avanti oppure indietro, parole che corrono di bocca in bocca, che si suppongono bisbigliate, un concatenarsi di meraviglie e di domande riprese da un capo all'altro della tavola, da sinistra a destra, e al centro, che si irradia verso i lati, la calma sovrana di lui. Lo sfondo, in contrasto con altre opere leonardesche, è qui altamente definito. È un interno quattrocentesco molto severo, un salone spoglio dal soffitto a cassettone con le pareti laterali segnate ancora da due gruppi di quattro vani scuri che accompagnano l'occhio verso il punto di fuga alle spalle di Gesù. Un trittico di finestre aperte su un esterno giorno è forse l'allusione esplicita all'infinito, cioè alla presenza di Dio trinitario. C'è tutto Leonardo in questa ammirabile, equilibrata composizione. C'è soprattutto il suo senso della pittura come una scienza della composizione. Ne derivano logiche conseguenze.
La musica non è da essere chiamata altro che sorella della pittura, con ciò sia che essa è subietto dell'udito, secondo senso all'occhio, e compone armonia con la congiunzione delle sue parti proporzionali, operate nel medesimo tempo, costrette a nascere e morire in uno o più tempi armonici, i quali tempi circondano la proporzionalità dei membri di che tale armonia si compone, non altrimenti che faccia la linea circonferenziale per le membra di che si genera la bellezza umana. Ma la pittura Eccelle e signoreggia la musica perché essa non muore immediate dopo la sua creazione, come fa la sventurata musica, anzi resta in essere e ti si dimostra in vita quel che in fatto è una sola superficie.
Primato della pittura sulla musica, dunque. Leonardo era nato a Vinci, nella Bassa Valdarno, figlio naturale di un notaio e di una contadina. Da giovane si ritrova a studiare nella bottega del Verrocchio, soprattutto come scultore e restauratore di opere antiche. Presto viene chiamato a Milano, alla corte di Ludovico il Moro, come ingegnere, tecnico, decoratore, consigliere architetto e perfino disegnatore di costumi e organizzatore di feste a corte. Di qui inizia forse a nascere la leggenda di Leonardo come genio completo, 360 gradi di apertura mentale su tutte le arti e le tecniche umane, consapevolezza tipicamente rinascimentale circa le infinite possibilità date all'uomo dalla cultura e dall'arte.
La pietra, essendo battuta dall'acciarolo del fuoco, forte si meravigliò e con rigida voce disse a quello: che presunzion ti muove a darmi fatica? Non mi dare affanno che tu m'hai colto in iscambio. E io non dispiacei mai a nessuno. Al quale l'acciarolo rispose: se starai paziente, vederai che meraviglioso frutto uscirà da te. Alle quale parole la pietra, datosi pace, con pazienza stette forte al martire e vide di sé nascere il meraviglioso fuoco, il quale con la sua virtù operava in infinite cose.
Il fuoco dell'arte e della cultura, dunque, plasmano la pietra che è dentro l'uomo. La conquista francese del Ducato di Milano spinge Leonardo fin dal 1499 a Venezia, a Mantova presso la corte estense, quindi a Firenze. Nuovamente a Milano agli inizi del Cinquecento viene nominato da Luigi XII, re di Francia, suo pittore e ingegnere stabile. In Francia si stabilisce definitivamente nel palazzo di Clou, presso il castello reale di Amboise, messogli a disposizione dal giovane re Francesco I. Il cruccio della sua vecchiaia sarà la rimessa in ordine della enorme raccolta di appunti e disegni, compito che, data la mole di questi scritti, egli non concluse mai e che di fatto gravò alla sua morte sull'allievo Francesco Melzi. Leonardo fu prolifico di osservazioni in moltissimi campi: la fisica, l'ottica, l'anatomia, la percezione visiva, soprattutto però in quanto considerava tutte queste discipline una premessa alla pittura, da lui ritenuta unica vera scienza.
Alcuni si può chiaramente dire che si ingannano, i quali chiamano buon maestro quel pittore il quale solamente fa bene una testa o una figura. Certo, non è gran fatto che studiando una sola cosa tutto il tempo della sua vita non ne venga a qualche perfezione. Ma conoscendo noi che la pittura abbraccia e contiene in sé tutte le cose che produce la natura e che conduce l'accidentale operazione degli uomini ed in ultimo ciò che si può comprendere con gli occhi, mi pare un tristo maestro quello che solo una figura fa bene. Or non vedi tu quanti e quali atti siano fatti dagli uomini? Non vedi tu quanti diversi animali e così alberi ed erbe e fiori e varietà di siti montuosi e piani, fonti, fiumi, città, edifici pubblici e privati, strumenti opportuni all'uso umano, vari abiti ed ornamenti ed arti? Tutte queste cose appartengono di essere di pari operazioni e bontà usate da quello che tu vuoi chiamare buon pittore.
La varietà e la molteplicità del mondo, nei suoi aspetti sensibili, visibili, è dunque ciò che massimamente attrae Leonardo. Sembra anzi che proprio questo incanto visivo, ovvero la meraviglia di fronte a tanta ricchezza di immagini, sia all'origine del suo trattato della pittura, e non tanto l'intenzione di stabilire un ricettario universale ad uso proprio o dei suoi colleghi. Come pittore, Leonardo passa alla storia grazie a due innovazioni fondamentali, lo sfumato e il non finito. Con lo sfumato voleva liberarsi dai contorni duri e taglienti dei maestri quattrocenteschi, primo fra tutti il Botticelli. Rivoluzione stilistica fondamentale, indizio di modernità. Ciò che conta non è più la definizione del soggetto fine a se stesso, ma la sua aura, la sua collocazione in uno spazio, in una luce, in un tono ben precisi. Angeli e Madonne, d'ora in poi, non abitano più un mondo lontano, innaturale ed astratto. Gli spazi bizantini sono finiti. I personaggi appartengono ad un ambiente che è il loro, fatto di nebbie, terre calpestate, ambienti abitati, luci ed ombre. Alle spalle di Gesù e degli Apostoli, nel Cenacolo, all'esterno, si intravede infatti un paesaggio appena abbozzato.
Le ombre, le quali tu discerni con difficoltà, ed i loro termini non puoi conoscere, anzi, con confuso giudizio le pigli e trasferisci nella tua opera, non le farai finite, ovvero terminate, sicché la tua opera sarà di legnosa risultazione.
L'altra grande novità della sua pittura è strettamente connessa con la prima.
Il bozzare delle storie sia pronto, il membrificare non sia troppo finito. Adunque tu, pittore, farai le piccole figure solamente accennate e non finite, e se altrimenti farai, sarà contro gli effetti della natura tua maestra. La cosa rimane piccola per la distanza grande che è fra l'occhio e la cosa. La distanza grande rinchiude dentro di sé moltaria. La moltaria fa in sé grosso corpo, il quale impedisce e toglie all'occhio le minute particole degli obietti.
Sfumato e non finito contribuiranno a inserire sempre più il soggetto dipinto nel suo ambiente, in un delicato e magico equilibrio di luce ed ombra. L'uomo nel Cinquecento ha ormai conquistato il suo spazio, è padrone del proprio mondo e alla pittura non può sfuggire questa nuova signoria del genere umano su un mondo che tra l'altro in questi stessi anni si è scoperto molto più ampio di quei confini che la superstizione antica aveva fino allora fissato alle colonne d'Ercole. I pittori rischiano di diventare sempre più gli interpreti privilegiati di questa riscossa intellettuale, una vera e propria intelligenza, diremmo oggi. Ecco perché Leonardo si sente di ammonirli.
Ricordo a te, pittore, che quando col tuo giudizio o per altrui avviso scopri alcuni errori nelle opere tue, che tu li ricorregga. E se tu dirai che per ricorreggere ci vuol tempo, mettendo il quale in un'altra opera tu guadagneresti assai, tu hai ad intendere che la pecunia guadagnata soprabbondante all'uso del nostro vivere non è molta. E se tu ne vuoi in abbondanza, tu non la finisci di adoperare e non è tua. E tutto il tesoro che non si adopera è nostro a un medesimo ruolo. E ciò che tu guadagni che non serve alla vita tua è in man d'altri senza tuo grado. Ma se tu studierai e ben limerai le opere tue col discorso delle due prospettive,
tu lascerai opere che ti daranno più onore che la pecunia, perché essa sola per sé si onora e non colui che la possiede, il quale sempre si fa calamita di invidia e cassa di ladroni, e manca la fama del ricco, insieme con la sua vita resta la fama del tesoro e non del tesaurizzante.
Solo lo studio ha importanza, dunque. Di fatto, Leonardo, nelle sue osservazioni minuziose e quotidiane, di studiare non smise mai, neppure alla vigilia della morte che lo colse a 77 anni. Uno studio che partiva dall'osservazione della realtà, della natura, dell'anatomia umana, per estendersi poi al progetto di opere architettoniche, fino alla costruzione di improbabili schemi di opere idrauliche, macchine volanti, motori a elica.
Se vuoi aver vera notizia delle forme delle cose, comincerai dalle particole di quelle e non andare alla seconda, se prima non hai bene nella memoria e nella pratica la prima. E se farai altrimenti, getterai via il tempo o veramente allungherai assai lo studio. E ricordati che impari prima la diligenza che la prestezza.
Diligenti, cioè costanti. Scorrendo gli appunti di Leonardo, si ha la sensazione che quella del pittore, tra le altre arti e scienze, sia, per questa diligenza nello studio che le è necessaria, la più impegnativa e insieme la più degna dell'uomo. Sicuramente la più consona a lui.
La deità che ha la scienza del pittore fa che la mente del pittore si trasmuta in una similitudine di mente divina, impero che, con libera potestà, discorre alla generazione di diverse essenze di vari animali, piante, frutti, paesi, campagne, ruine di monti, luoghi paurosi e spaventevoli che danno terrore ai loro risguardatori, ed ancora luoghi piacevoli, suavi e dilettevoli, di fioriti prati con vari colori, piegati da suavi onde dei suavi moti dei venti, riguardando dietro al vento che da loro si sposta. L'occhio, dal quale la bellezza dell'universo è specchiata dai contemplanti, è di tanta eccellenza che chi consente alla sua perdita si priva della rappresentazione di tutte le opere della natura, per la veduta delle quali l'anima sta contenta nelle umane carceri, mediante gli occhi, per i quali essa anima si rappresenta tutte le varie cose di natura. Ma chi li perde lascia essa anima in una oscura prigione dove si perde ogni speranza di rivedere il sole, luce di tutto il mondo.
La perfetta composizione quasi musicale del Cenacolo di Leonardo, come pure la stessa Gioconda o la Vergine delle Rocce, ci osservano da uno spazio di pacato equilibrio conquistato a prezzo di molto studio e di ferrea costanza. Se altre arti e discipline possono fino a tutt'oggi beneficiare dei geniali contributi del maestro Da Vinci, questo particolarmente va detto della pittura, cui Leonardo stesso rivendica, stavolta in sintonia coi filosofi dell'antichità, una diretta ascendenza divina.
Se tu sprezzerai la pittura, la quale è sola imitatrice di tutte le opere evidenti di natura, per certo tu sprezzerai una sottile invenzione, la quale, con filosofica e sottile speculazione, considera tutte le qualità delle forme. Mare, siti,
piante, animali, erbe, fiori,
le quali sono cinte di ombra e lume. E veramente questa è scienza e legittima figlia di natura, perché la pittura è partorita da essa natura, ma per di più corretto diremo nipote di natura, perché tutte le cose evidenti sono state partorite dalla natura, dalle quali cose è nata la pittura. Adunque, rettamente la chiameremo nipote di essa e parente di Dio.
Leonardo era quarantenne quando la sua concezione del mondo fu radicalmente rivoluzionata, quando gli giunse notizia, e all'epoca viveva a Milano, che un coraggioso navigatore genovese aveva scoperto un nuovo mondo, del quale nessuno fino ad allora aveva mai supposto neppure l'esistenza. Poteva allora la sua pittura, e poteva soprattutto la sua mente, non adeguarsi a tanto rivolgimento? Poteva egli non lasciarsi andare all'ottimismo irrefrenabile dell'artista e dello scienziato, dell'artista e dello scienziato insieme, che riusciva a vedere davvero oltre il suo tempo? Come Mago Merlino, anche Leonardo lesse il futuro.
Il grande uccello superficiale si debbe con l'aiuto del vento levare in grande altezza, e questa fia la sua sicurtà, perché ancora che intervenissi tutte l'antidette rivoluzioni, esso ha tempo a ritornare nel sito delle qualità, purché le sue membra siano di grande resistenza a ciò che possino sicuramente resistere al furore e impeto del discenso, con gli antidetti ripari e le sue giunture di forte mascherecci e li sua nervi di corde di seta cruda fortissima, e non si impacci alcuno con ferramenta, perché presto si schiantano nelle lor giunture o si consumano per la qualcosa non è d'impacciarsi con loro. Prenderà il primo volo il grande uccello dal dorsale del monte Ceceri, stupirà l'universo, riempirà la storia con la sua fama e diventerà la gloria del nido dove nacque.
Chiudiamo la trasmissione odierna con un pensiero di Giovanni Paolo II tratto dalla sua udienza speciale concessa nell'ottobre del 1986 alla Società Internazionale degli Artisti Cristiani.
L'arte vera aiuta a cogliere il mistero della realtà spirituale, facilitandone la comprensione che arricchisce ed eleva l'uomo, conducendolo ad un gaudio intenso. L'artista, pertanto, non solo è in grado di soccorrere l'uomo contemporaneo, non di rado ferito e privato della sua dignità, ma anche di fornire l'antidoto al materialismo e al culto dei moderni idoli, producendo opere artistiche le quali riverberano con chiarità e armonia la fonte sorgiva dell'essere.
Thank you.
Cari amici, questa puntata di Su tela e su carta si conclude qui. La voce di Leonardo da Vinci era di Erasmo Lopresto, quella di Giorgio Vasari di Ottavio Brogens. Abbiamo letto stralci dal Trattato della pittura di Leonardo da Vinci. A commento abbiamo ascoltato musiche originali d'epoca, fra cui capolavori inediti del patrimonio musicale marchigiano del tardo 400 con Andrea Damiani al liuto e musiche rinascimentali con René Clemencic al flauto a becco, tutte scelte per noi da Pierluigi Morelli. La realizzazione tecnica di questa trasmissione era di Stefano Villani, l'allestimento e la regia di Gian Berardino Carlucci. Scriveteci Antologia Cristiana, Radio Vaticana, 00120 Città del Vaticano. Per le nostre trasmissioni l'appuntamento è fissato, come sempre, a domani.